Restiamo in piedi solo un momento ora prima di pregare. Qualcuno ha una richiesta speciale stasera che vorrebbe che Dio esaudisse per lui? Alzate solo la mano. Ora nel vostro cuore pensate a quello che state chiedendo. Bene. Ed ecco che ci sono due richieste qui. Ora chiniamo il capo. Nostro Padre Celeste, ci accostiamo al tuo trono di grazia. Non cercheremmo affatto di venire in un altro modo, perché è della grazia che abbiamo bisogno, Signore. Non potremmo stare al trono del giudizio. Gesù ci è stato per noi, e ora siamo davanti al trono della sua grazia con questa promessa benedetta, che se chiediamo qualcosa nel suo nome ci sarebbe concessa. Siamo persone tanto privilegiate stasera ad avere questa promessa. E, Padre, Tu hai visto le mani e sono sicuro che sai cosa c'era sotto di esse, il desiderio del cuore. Rispondi, Signore, secondo le Tue ricchezze nella gloria. Prego per la riunione, per il peccatore, l'incredulo, l'empio. Preghiamo per i malati e gli afflitti, sia qui che da tutte le parti. Per i fratelli ministri in tutto il paese che stanno sostenendo i preziosi riti del Signore Gesù e la Sua parola, donaci una grande effusione del Suo Spirito stasera, Signore, su di noi. Così quando ce ne andremo potremo essere in grado di dire come quelli che venivano da Emmaus quella sera: non ardevano i nostri cuori in noi mentre Egli ci parlava lungo la via? Te lo chiediamo nel nome di Gesù, tuo Figlio. Amen.
You may be seated.
Potete accomodarvi. È bello essere di nuovo qui stasera. Negli ultimi minuti ho avuto il privilegio di stringere la mano a vecchi amici, ministri che ho conosciuto nei tempi passati, il fratello Andrew Rasmussen, per esempio, e un altro era il fratello Toms qui, e fratelli che ho incontrato in diverse riunioni. Sono contento di averli qui stasera con noi a pregare per la riunione. Abbiamo trascorso un momento glorioso ieri sera nel nostro piccolo incontro. E come ripeto, voglio scusarmi con i nostri fratelli ministri che sono qui a quel convegno. Non intendevo intervenire qui mentre avevate un convegno, ma stavo passando proprio di qui e il fratello Eddie ha detto: beh, ci fermiamo solo una serata o due sulla strada, sperando che un giorno, grazie alla grande cooperazione tra tutti i ministri qui dell'isola, potremo avere una grande riunione da qualche parte. Sono venuto con il fratello Eddie per i suoi amici indiani e abbiamo trascorso un periodo glorioso fino a Port Alberni, credo che si chiami, e con i nostri amici indiani e anche con i nostri amici bianchi. Abbiamo trascorso un periodo glorioso lassù e speriamo di tornare presto per rivederlo tutto. Questa è la mia 11ª riunione consecutiva e sono davvero stanco. E ora devo partire domani dopo il servizio per arrivare a... devo andare a spostarmi a Tucson, Arizona, e da là a... forse a Phoenix. Devo poi andare sull'Alaskan Highway per un po' di riposo. Vado con un amico, il fratello Eddie, qui e con loro. Dovrò tornare lassù verso il 1° agosto e sarò davvero in movimento. E poi tornerò e andrò all'estero, su in Tanganyika e Uganda e giù in Sudafrica. E farò un giro del mondo cercando di tornare di nuovo per la prossima primavera. Se piace al Signore e vuole che io continui a cercare di evangelizzare per la sua gloria. Mi è stato promesso di avviare una bella, grande, nuova tenda, camion, caravan, è tutto pagato, non devo nemmeno raccogliere offerte per questo. Non è meraviglioso? Quindi noi confidiamo che quella, se quella è la sua divina volontà, noi vogliamo sempre la sua volontà, allora mi propongo di fare quello che ho sempre promesso, mettere la tenda in una comunità dove non ci sono risvegli e tutti collaborano, e tenere una riunione di mattina solo per i fratelli ministri, parlare con loro, una riunione di pomeriggio per le istruzioni per la guarigione dei malati, e poi il servizio di sera, un servizio evangelico. E poi lasciare ogni domenica pomeriggio e così via, dove le altre chiese hanno riunioni, così non interromperemo le riunioni fisse della comunità. E abbiamo sempre voluto farlo, e quindi rimanere per un po', solo che le persone non hanno l'idea di come essere guarite, non lo capiscono, è proprio la prima volta che entrano. E quindi se lo insegniamo e ci addentriamo negli studi e così via, sono sicuro che ci aiuterebbe tutti. So che mi aiuterebbe, e io sempre a mettermi a parlare del Signore, quindi io... Il fratello Toms qui stasera sono sicuro che è stato presentato e tutti lo conoscono in giro per il Saskatchewan. È stato uno dei miei primi sponsor quando sono venuto nel Saskatchewan, circa 14-15 anni fa, credo. Ma i fratelli lì... Sto parlando nel microfono sbagliato. Che cos'è? Ho fatto quasi giusto, e così va bene. E così vedo che l'ha messo dall'altra parte del pulpito. Di solito ho un po' la voce alta, sapete, quindi io, per evitare di assordare le persone in questo edificio, beh, credo che l'abbia messo lì. Va bene, togliamo questo e prendiamo giusto questo. Ora, quanti lo amano con tutto il cuore? Oh, va bene, proprio bene. Ora, domani pomeriggio, in modo da non interferire con i servizi da qualche parte, ora non so dove sia la riunione all'aperto, l'ho appena saputo prima di venire qui che c'era la riunione all'aperto. E quindi terremo i servizi domani pomeriggio verso le 2 o le 3, credo che l'abbiano annunciato. E voi che non siete alla riunione all'aperto, è solo per andare a prendere quelli che sono malati e afflitti e non siete potuti andare alla riunione all'aperto. Ecco perché ci stiamo consacrando sulla preghiera per i malati. E ora, poi domani pomeriggio, c'è il servizio qui. Il Signore sia con voi e vi benedica. Ora voglio leggere una scrittura che si trova nel libro della Genesi, è il 22esimo versetto e il 22esimo capitolo, piuttosto è l'8° versetto. Ed Abramo disse: figlio mio, il Dio si provvederà ad agnello per l'olocausto. Ed essi se ne andarono ambedue insieme. Ed ora nel libro di San Giovanni, il 12° capitolo e il 32° versetto, Gesù che parla. Ed io, quando sarò levato in su dalla terra, trarrò tutti a me. E ora, per non dilungarci molto nel servizio di stasera, non mi dispiace tenervi durante le sere della settimana, perché nelle sere della settimana voi perdete un giorno di lavoro. Non mi dispiace per questo, ma non perdete la scuola domenicale. Qualsiasi cosa facciate, andate alla scuola domenicale. Alcuni di voi sono in visita. Beh, questi pastori qui saranno felici di avervi nelle loro chiese che sono qui nei dintorni. Andate a trovarli al mattino, vi farà bene andare e sentirli parlare e fare conoscenza reciproca, perché abbiamo un'eternità da vivere insieme, quindi facciamo conoscenza oggi. E quindi ricordatevi ora che ho sempre detto: è un peccato mandare i propri figli alla scuola domenicale. Tutti lo sanno, mai, qualunque cosa facciate, non mandate mai i vostri figli alla scuola domenicale. È sbagliato. Portateli, proprio così, portateli sempre, non mandateli soltanto. Andate anche voi come esempio. Se li portate alla scuola domenicale, andate con loro. Ma non semplicemente mandarli, ciò è sbagliato, portarli è giusto, perché siete lì con loro. E ora, domani pomeriggio cercheremo, se Dio vuole, di pregare per i malati e gli afflitti, per quanti più possibile, o il gruppo, a meno che non diventi troppo grande. Finché è solo un piccolo gruppo come questo, beh, possiamo farlo facilmente. Quindi, se avete i vostri malati e volete portarli fuori per la preghiera domani pomeriggio, saremo felici di pregare per loro. Ora, voglio che invitiate anche i fratelli che sono i vostri pastori a venire a trovarci domani dopo la scuola domenicale, se gli è possibile. Ora voglio trarre dalla lettura di questa scrittura di Genesi, il 22esimo capitolo, 8° versetto, Dio si provvederà un sacrificio. E poi in San Giovanni 12, 32, dove ho preso i miei appunti e così via, e ho scritto le mie scritture su cui volevo parlare. Io, se sarò levato in su dalla terra, trarrò tutti a me. Voglio prendere un testo da questo. Dio ha una via provveduta. Ora sapete, sono così contento di sapere che c'è una via provveduta. Vedete, ci sono solo due vie per qualsiasi cosa, che sono la via giusta e la via sbagliata. E cioè la vostra via è la via di Dio. Non si può avere la propria via ed essere nella via di Dio, e non si può essere nella via di Dio e avere la propria via. Vedete? Quindi o è una o l'altra, o è la vostra via o la via di Dio, o sono i vostri pensieri o la parola di Dio. Vedete, si deve accettarne una. Non si può prendere il proprio pensiero. Quindi l'uomo è nato un fallimento ed è sempre stato un fallimento. Quindi perché cercare di affidarsi alla propria comprensione? Perché non prenderne la via di Dio? Perché Egli vi porta sempre nel modo giusto. E ora, quando Egli provvede una via e le persone non camminano in quella via, allora non è colpa di Dio. Per esempio, la città qui hanno semafori, luci di stop, e la città li ha predisposti agli incroci pericolosi. Beh, se quel semaforo rosso si accende e dice non andare ora, e voi passate con il rosso, vedete, non siete venuti per la via provveduta e fate un incidente. Non incolpate la città, avevano l'avviso lì. Non incolpate l'uomo che vi ha investito, l'avete fatto voi stessi. Vedete? E vedete, questo è usare la propria via o la via provveduta. Per esempio, quando domani ci avviamo a casa, beh, ora, e se io dicessi, fatemi vedere in che direzione abito ora, abito tipo est, sud e così via, andrò proprio dritto per quella via, prenderò una scorciatoia perché devo correre a casa, va bene, andrò proprio dritto per quella via, oh, mi troverei qui nel Puget Sound da qualche parte, affondato nell'oceano. Oppure mi troverei in qualche campo fangoso. Non posso farlo, se lo faccio io non arriverò mai da nessuna parte. Beh, l'unico modo per farlo è procurarmi una cartina stradale. C'è una, la strada principale che mi è stata provveduta per viaggiare. Se prenderò la cartina stradale, seguirò la cartina stradale, io ci arriverò. Vedete, basta seguire i segnali e devo arrivarci. Forse mi conduce male a mio modo di pensare, ma la strada è già stata provveduta. E ora, il mio modo di pensare, se è contrario al modo in cui la strada viene provveduta, allora non fatemi seguire il modo di pensare, fatemi andare nella direzione che indicano i cartelli, e ci arriverò. È così che è con la nostra strada verso il cielo. Abbiamo il nostro modo di pensare, ma se lo usiamo, ci ritroveremo completamente a sbagliare, tutti distrutti da qualche parte. Ma se prenderemo la via che Dio ha tracciato per noi, ci arriveremo senz'altro, perché Dio ha una via. Ora torniamo a delle vie di Dio sotto forma semplice, in modo che la gente capisca. Avete mai notato il pulcino che cerca di arrivare su questa terra? Che cosa fa? All'interno di quel guscio si mette lì e picchia contro quel guscio finché non si libera. Che cos'è? La via provveduta da Dio. Lui ha avuto un becco prima che fosse mai in grado di apparire sul guscio, ha avuto un becco. Perché Dio gli ha provveduto un becco per lavorare nella via provveduta da Dio. Vedete? Oh, egli è un padre amorevole. Vedete? Fa tutto proprio nel modo giusto. Per prima cosa ha dovuto far crescere un becco sull'uccello, il volatile, che è nato all'interno di un uovo. Ha dovuto creare un modo per fargli seguire la via provveduta per uscire. Vedete come fa Dio? Crea una via provveduta e l'unica cosa che dobbiamo fare è seguire le sue istruzioni. E ne usciamo esattamente bene, e sempre, ogni volta. Sì, signore, lui beccandosi fa strada fuori perché viene dalla via provveduta da Dio. Mi sono spesso chiesto quando vengo quassù in autunno per una battuta di caccia e ammiro salendo sulle montagne alte di qui e osservando le anatre proprio nel periodo della sciamatura e le oche. Ora loro vengono dal sud, arrivano quassù e si infilano in queste paludi acquitrinose e fangose e si fanno il nido, depongono le uova e covano i piccoli. Beh, quegli anatroccoli sono cresciuti su quello stagno o lago e non conosce altro che quel luogo. È nato in quel luogo la primavera scorsa, ci è vissuto tutta l'estate, si è procurato il suo sostentamento. E in qualche modo quando alla fine di agosto, di settembre, quando arriva una nevicata sulle montagne e quel vento freddo soffia giù per quel paese di praterie dove si trova quell'anatroccolo, sa che sta per accadere qualcosa. Ora che cosa fa? Cominciano a riunirsi tutte insieme, dal centro di quello stagno arriverà un anatroccolo che è nato quella primavera sullo stagno. Andrà dritto in mezzo a quello stagno, alzerà quel piccolo becco nell'aria e farà onk 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 onk, e tutte le anatre sullo stagno andranno dritto da lui. Vedete? Ora Dio ha provveduto un istinto nell'anatra per dirle che quella cosa sta per gelare e che lì lei morirà. Quindi non può rimanere qui e non è mai stata da nessuna parte tranne qui, ma Dio ha un altro posto dove farla andare, così lei, se ha un altro posto provveduto giù in Louisiana e in Texas, nelle risaie, dopo che vi ha mangiato tutta l'avena possibile, allora ora andrà giù nelle risaie a vivere con i texani e laggiù. Beh, ora lei è nata qui su questo lago, non ne sa niente, ma ha un istinto donato da Dio. Una via provveduta da Dio che le dice che i problemi sono vicini e comincia a sentire l'aria. E non solo, se dovessero sciamare, una andrebbe di qua e una andrebbe di là. Dio ha provveduto loro una guida. È un peccato che gli esseri umani non abbiano con il loro Spirito Santo lo stesso buon senso che ha un'anatra con l'istinto. Io non so proprio dire, certo, l'anatra crede nel suo Dio, la provvidenza, ma l'uomo no, vedete? Noi cerchiamo di prendere qualche conquista fatta dall'uomo per allontanarci dai problemi quando Dio ci ha dato lo Spirito Santo per allontanarci dai problemi, vedete? È così. E ora quando sentiamo i problemi nell'aria c'è solo una cosa da fare, è ascoltare la guida. E lo Spirito Santo è la guida, è stato mandato per guidare la Chiesa. E ora ricordate, questo anatroccolo non è mai uscito da quello stagno, ma tutte le anatre nello stagno sanno che lui è la guida. E quando quel piccolino, una mattina, quell'istinto si risveglia in lui in modo tale da emettere un altro starnazzo, lascia lo stagno, dice addio e tutte le anatre lo seguono. Lui è nell'aria, non sa da che parte andare lassù, ma una specie di via provveduta da Dio, lui mette il musetto verso la Louisiana e va via. E arriva là. Perché confida nella via provveduta da Dio per lui. Ecco perché può farcela, ha confidato nella via provveduta da Dio. Notate quanto è buona. Osservate quelle oche come vengono fuori da quel luogo e sciamano. Mi piace sentirle in autunno. Passano sopra l'Indiana starnazzando quanto più possono, una vecchia guida proprio lì davanti, con il naso alzato dritto verso la Louisiana e se ne va. Non ci è mai stato prima, non sa cosa c'è laggiù. Come i figli di Israele guidati da quella colonna di fuoco che salirono dall'Egitto, non erano mai stati per quella via prima, ma andarono proprio dritti verso la terra promessa, perché seguivano una colonna di fuoco, la guida provveduta da Dio. Rimasero proprio nella via provveduta da Dio. Oh, è un peccato che noi esseri umani lo manchiamo così tanto perché non sappiamo chi è la nostra guida. L'unica cosa è che noi cerchiamo di prendere un nostro pensiero personale. Ci impantaniamo sempre da qualche parte e ci roviniamo. Ora, le anatre e le oche vanno a sud e hanno una guida provveduta. Dio se vi manderà da qualche parte su un tragitto, sta a Dio provvedervi una guida che faccia strada. Sempre, sì signore, Dio la provvede. Se solo osserverete la natura, questa è stata la mia prima Bibbia, osservare la natura. Se ci fate caso, arriverete sempre a Dio se sapete osservare la natura. Ho avuto il privilegio di viaggiare in tutto il mondo e nei templi di Buddha e Maometto e dei Gianisti e dei Sikh e altro ancora, ma ognuno di loro ha una filosofia. ma si basano su una premonizione o non so come si potrebbe chiamarla, reincarnazione, ogni genere di cose, ma il cristianesimo si basa sulla sepoltura e risurrezione. Questo è il principio. Ora, risurrezione non è sostituzione, risurrezione è riportare in alto la stessa cosa che è andata in basso. Ora, se questo pezzo di carta cade e va a terra, ora se prendo questo pezzo di carta e lo metto al posto di quello, non è risurrezione, è sostituzione, ma risurrezione è riportare in alto questo stesso che è andato in basso. Questa è risurrezione. Ora, quando qualcosa serve allo scopo di Dio, deve rimanere nella via provveduta da Dio. Prendiamo questi fiori. Sono stati messi qui per servire allo scopo di Dio. Ora, se li tagliate così, pensate che sia la loro fine. Non lo è. Dio si prende cura dei suoi fiori. Se ci fate caso, un bel fiore come vedo voi canadesi qui. Come avete questi bei giardini e dei gran bei posti di fiori. Ora, dopo un po' di tempo, saranno fiori giovani, fiori vecchi, fiori di mezza età, ma una notte arriverà il gelo in tutto il paese, la morte, e colpirà quel fiore nonostante l'età che ha. La morte non ha alcun riguardo dell'età, la persona o la capacità, la morte colpisce tutti. Cosa succede? Il piccolo cede la sua vita. Cosa succede poi? I petali cominciano a cadere il mattino dopo. Se ne sta andando. Da lì cade un piccolo seme, cade a terra. Poi arriva un corteo funebre. Forse non ci credete, ma Dio ha un corteo funebre per i suoi fiori. Lo sapevate? Ora notate, dopo che colpisce il gelo, allora arrivano le piogge autunnali. Dio manda le nuvole e fa piangere grandi gocce d'acqua e seppellisce quel piccolo seme. Vedete, noi cerchiamo di renderlo troppo complicato. Ecco qual è il problema oggi. Il modo in cui la Chiesa si è sempre allontanata dal sentiero battuto, hanno cercato di renderlo così complicato, come se dovessero essere istruiti in questo. Non si è istruiti in Cristo, si è nati in Cristo per mezzo dello Spirito. Ora Dio manda chi piange e chi è in lutto, che è l'acqua, ed essa fa scendere come grandi lacrime e seppellisce quel piccolo seme. Scende sottoterra mentre lo porta giù, poi arriva la bufera d'inverno e spazza il paese, il piccolo petalo non c'è più, le foglie cadono, il gambo non c'è più, il bulbo si è seccato e il piccolo seme si congela e si apre e ne fuoriesce la polpa. Povero fiorellino, sembra la sua fine. Oh no, non è la sua fine. Quando quel sole caldo torna di nuovo, la terra si sposta in posizione del sole, c'è un germe di vita da qualche parte in quella terra che nessuna scienza è mai riuscita a trovare, quel fiore vive di nuovo, perché ha soddisfatto lo scopo di Dio nel modo provveduto da Dio ed egli ha creato una via per farlo vivere di nuovo. E se ha creato una via per far rivivere un fiore che ha soddisfatto il suo scopo, quanto più ha creato una via per far rivivere un uomo o una donna che serve al suo scopo, che cammina nella sua via provveduta. Così semplice, basta guardare. Guardate gli alberi, come le foglie spuntano e rimangono appese. Proprio di recente, negli ultimi mesi, ho perso mia madre e la mia devota, anziana madre, e lei giaceva a letto, se ne stava andando. E io ero stato via in Canada, qui nella Columbia Britannica, ed ero tornato indietro. Mamma stava male ed ero andato a trovarla, l'avevano portata in ospedale, le disse Billy, questa è la fine, figliolo. Io dissi, oh mamma, mai, non è la fine. Lei disse, sì, lo è. Io non volevo arrendermi, continuavo a pregare, lei peggiorava sempre. Dio non mi disse niente, io rimasi là. Molte volte ho fatto questa osservazione sul pulpito, voi che lo sapete, molte volte ho detto, se mia madre giacesse qui in un punto di morte, come potrei dirle una cosa se Dio non me la dicesse prima? Posso dire solo come Dio dice di dire. Ecco che quella cosa si era avverata, io che pregavo su mia madre. Mia sorella aveva da poco ricevuto lo Spirito Santo e lei, l'unica femmina, oh, la preoccupava. Un giorno ero uscito per vederla e c'era mia sorella. E mamma ci guardò e disse, il mio primo e la mia ultima. Era così, io ero il più grande, Dolores era la più piccola, c'erano 9 maschi e una femmina, e la femmina era l'ultima. E così mamma disse: Billy, disse, sei stato tu ad accertarti che non mi mancasse nulla da mangiare? Mi hai comprato i vestiti e mi hai dato da mangiare dopo che papà se n'è andato? E disse: Dolores, tu sei stata dolce con me, sei venuta da me, mi hai aiutato a fare il bucato e a pulire la casa e le cose quando non mi sentivo bene. Io e Dolores ci guardammo e dicemmo: oh mamma, va bene così. E io dissi: alcuni di loro ti hanno spezzato il cuore, mamma, alcuni dei ragazzi bevevano e ti hanno spezzato il cuore. Lei disse: Billy, tutto serve a formare la vita umana. Quella mamma non riusciva a dimenticare, nonostante quello che avevano fatto, proprio lo stesso. Quindi disse: e Billy, ancora una cosa. Disse: sei stato tu a portarmi a Cristo, il quale ora significa tutto per me. E dissi: mamma, io andai in chiesa e la chiesa diceva che Dio era nella sua chiesa, lo diceva il prete. E dissi poi: io ho capito che Dio era nella sua parola e sono rimasto con la parola, ho cercato di insegnarti la parola. E lei disse: ora è il momento della ricompensa. Dolores andò a casa, mi chiamò e disse: Bill, non riesco a sopportare di vedere mamma andarsene. Io dissi: Dolores, cosa ti fa dire una cosa del genere? Lei disse: non riesco a sopportare di vedere mamma andarsene, è l'unica mamma che abbiamo, è l'unica che avremo mai. E disse: tu hai 53 anni e io 27. Disse: come faremo a sopportarlo, Bill? L'abbiamo avuta per tutta questa vita. Io dissi: Dolores, guarda fuori dalla finestra dove sei seduta al telefono alla tua sinistra. Cosa vedi? C'è un albero che si erge? Una grande, enorme quercia? Lei disse: sì. Dissi: 2 mesi fa tutte le foglie erano belle e verdi. Sì. Dissi: di che colore sono ora, Dolores? E lei disse: sono marroni e sono rosse, gialle e verdi. Dissi: cosa succede? Lei disse: la vita sta lasciando la foglia. Io dissi: correttamente. Dissi: quando è stata più bella? Lei disse: proprio ora. Dissi: nella sua morte. Amen. Preziosa al cospetto del Signore la morte dei suoi santi. Vedere quei vecchi santi che arrivano fino alla fine, fino all'ultimo istante. Quando mamma non riusciva più a parlare, io dicevo: mamma, va bene se puoi, voglio, dicevo, come tuo figlio predicatore, voglio chiederti cosa significa Cristo per te. E lei rispose: alla fine di tutto, egli è più caro ora che mai. E quando non riusciva più a parlare, dicevo: mamma, non riesci più a parlare, te ne andrai ora fra qualche minuto, voglio affidare la tua anima a Dio stando qui. Mamma, se non riesci a parlarmi ora, se Cristo significa ancora tutto per te, ora che stai per morire, se non riesci a parlare, batti gli occhi. E lei batteva gli occhi su e giù e se ne andò a incontrare Dio. Oh, mai, mai, preziosa al cospetto del Signore, che bella testimonianza. Quando Satana era là a dire: farò in modo che Bill e Dolores loro ti voltino le spalle, fammela avere e torturarla per un po', ma oh mai vedere quella vecchia santa resistere fino a quella fine e andare a incontrare Dio come una foglia che se ne va. Sto guardando un mio caro amico che è seduto qui, un ex testimone di Geova, e lui è, si chiama Banks Wood, ed è il mio vicino, e venne non... Una volta, quando venne per la prima volta, lui e sua moglie avevano un figlio che aveva la poliomielite. Lui si trovava nella riunione del Texas, prima a Louisville, dove aveva visto una ragazza che diventava di gesso, cioè pietra, che era guarita, che correva su e giù per le scale, aveva sbalordito tutti i dottori e tutto il resto. Avevano portato il loro bambino poliomielitico in Texas, laddove l'angelo del Signore si era fatto fotografare, la colonna di fuoco. E poi dopo quel luogo ero andato in Norvegia e in Svezia, ero tornato, mi trovavo nell'Ohio e avevano portato il ragazzo lassù, senza conoscerli. Una sera lo Spirito Santo parlò e disse: il ragazzino con la camicia gialla in fondo è guarito, così dice il Signore. E in quel momento lo Spirito Santo scese, raddrizzò quella gamba storta proprio perfetta in un... C'è David nell'edificio stasera? No, è andato a casa, non è vero? Questo è suo padre, alza la mano, Banks, sua madre è seduta qui da qualche parte. Dove sei, sorella Wood? Come? Eccoli, come testimoni. Beh, mi vogliono tanto bene al punto che si sono appena trasferiti, i miei vicini di casa, e sono anche dei veri vicini di casa di Atti 2:4. Lo sono davvero, tutti e due hanno ricevuto lo Spirito Santo. E tutta la sua famiglia, praticamente tutti loro, erano lettori nei testimoni di Geova attraverso le visioni e le potenze di Dio, li ha portati ciascuno al battesimo dello Spirito Santo. La famiglia di sua moglie era tutta metodista, brave donne, bravi uomini e tutto il resto e ognuno della sua famiglia, tutto il gruppo è venuto e ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, tranne uno, osservando Dio. A me e al fratello Banks piace andare a caccia di scoiattoli. Non so se qualcuno... Quanti sono mai andati a caccia di scoiattoli? Oh, mai? Allora, da che parte del Kentucky venite? Vedete? Non c'è caccia come quella, da nessuna parte. Noi cacciamo gli scoiattoli con un fucile calibro 22, con un tiro da 50 metri, nell'occhio e non prendiamo molti scoiattoli, ma ci divertiamo molto quando vado in vacanza. E un giorno laggiù, era l'autunno, era molto secco, 2 anni fa, ed eravamo accampati fuori, non avevamo fatto il bagno da un paio di settimane, con la barba su tutta la faccia e il sangue degli scoiattoli, eravamo un disastro. Ma mi stavo rilassando dalle riunioni, allontanandomi un po' nella natura. Io vedo sempre Dio nella sua natura, osservando la sua via provveduta. Notate. E quindi era diventato così secco. Quando camminiamo nei boschi, quei boschi pianeggianti, una piccola rottura della foglia, e si parla di Houdini, che è un artista della fuga, lui è un dilettante accanto a uno di quegli scoiattoli, se ne va così e sparare un colpo di fucile, poi a un occhio, è una cosa difficile da fare. Così il fratello Banks disse: sai, so dove c'è un uomo che ha 500 acri di boschi tutti negli avvallamenti. Quanti sanno cos'è un avvallamento? Bene, è come in fondo alla valle, dove scorre l'acqua. Lui disse, potremmo andare là a camminare. Così andammo a trovare quest'uomo. Lui disse, l'unica cosa è che quest'uomo è un miscredente, un incredulo tremendo. Beh, attraversammo i campi e tutto il resto finché non tornammo indietro a casa sua, e quando tornammo indietro nel posto in cui viveva questo miscredente incredulo, lui era seduto sotto l'albero. Lui e un altro anziano sedevano all'esterno con i loro cappelli abbassati, masticando tabacco e sputando in quel modo. Così il fratello Wood scese dall'auto e si avvicinò e disse, posso andare a caccia di scoiattoli nel tuo posto per un po'? Lui disse, come ti chiami? Lui disse, Wood. Lui disse, quale Wood sei? E lui rispose, Banks. Lui disse, sei il figlio di Jim Wood? Lui rispose, sì, era suo padre. Disse, beh, ogni figlio o chiunque della famiglia di Jim Wood è il benvenuto ovunque voglia andare a casa mia. Quindi lui disse, mi sono portato dietro il mio pastore, può cacciare anche lui? Questo anziano sputò e disse, Wood, non vorrai dirmi che sei così messo male da dover portarti dietro un predicatore ovunque tu vada. E così pensai che fosse il momento che io scendessi dalla macchina. Così scesi dalla macchina e mi avvicinai e dissi, come va? Lui disse, e sei tu il predicatore? Dissi, sì signore. E prima che il fratello Wood avesse la possibilità di presentarmi, beh, lui disse, sai il problema con voi? Disse, che abbaiate all'albero sbagliato. Sapete che il cane da caccia che abbaia all'albero sbagliato è un bugiardo, vedete? Il procione se n'è scappato e lui abbaia a niente. Così disse, voi abbaiate tanto all'albero sbagliato. Io dissi, cosa vuoi dire? Lui non credeva che esistesse Dio e non ne sapeva niente. Beh, pensai, ora quel vecchio non è cattivo, non vuole essere così. Disse, parlano di questo e parlano di quello, ma non c'è niente in questo. Sono stato proprio qui e non ho mai visto nulla che gli assomigli. Posso guardare da quella parte e non vedo niente. Guardare da questa parte non vedo niente, disse. Beh, loro sono... Vedete, il problema è che è proprio come le persone che vengono a una delle riunioni. Ci sono così tanti alberi che non si riesce a vedere il bosco. È proprio così, vedete. Così poi si sedette, sapete, per un po'. E pensai, signore, se tu mi aiuterai, ora forse potremmo far presa sul vecchio per il regno di Dio. E c'era un albero di mele lì e le vespe, quanti sanno cos'è una vespa? Lui era... Stavano mangiando le mele e allungai la mano e raccolsi, dissi, posso avere una di queste mele? Disse, serviti pure, le vespe se le stanno divorando. Allora cominciai a strofinarla così e lui disse, ci fu un predicatore una volta qui, circa 3 anni fa o 4, che venne qui in una cittadina che si chiama Acton. E disse, Acton è un posticino dove c'è un campeggio metodista. Disse, questo predicatore venne giù dall'Indiana e fece riempire quel posto pieno di gente, là, per 3 sere. E disse, l'anziana signora di qualche nome qui sulla collina aveva un cancro allo stomaco e disse, era così grave che non potevano più metterla sulla padella, dovevano usare un lenzuolo. E disse, mia moglie ed io andavamo lassù 2 volte al giorno e le cambiavamo il letto. Disse, i dottori l'avevano data per spacciata settimane prima di questo e, disse, non c'era niente che si potesse fare. Non riusciva quasi più a parlare, non riusciva nemmeno a tenere l'acqua calda sullo stomaco. E disse, sua sorella andò a quella riunione quella sera e disse, questo predicatore che si trovava là non era mai stato prima in questo paese in vita sua. Guardò verso il pubblico e disse, questa donna seduta qui in fondo si chiama tal dei tali. Quando è partita da casa stasera, ha preso dal cassetto di un comò sul lato destro un fazzolettino con sopra una figura blu e l'ha messo nella sua borsetta. Se ha una sorella malata, lei ha una sorella malata di nome tal dei tali che vive qui e sta morendo di cancro. Così dice il Signore, prendi questo fazzoletto e vai a metterlo su tua sorella e lei sarà guarita. E disse, la donna si alzò dalla sedia dove era seduta e andò a mettere quel fazzoletto su quella donna. E lui disse, beh, loro pensavo che avessero l'esercito della salvezza lassù in cima alla collina. Disse, non ho mai sentito urlare così tanto verso le 12 di quella notte. Beh, era un gruppo di loro lassù che avevano messo il fazzoletto sull'anziana signora e lei era stata guarita, proprio secondo la parola del Signore. Si era alzata, saltando tutti intorno, gridando, lodando il Signore. E disse, la mattina dopo io e mia moglie andammo lassù. Disse, era tardi, circa mezzanotte, pensavamo che l'anziana signora ci aspettavamo comunque che morisse da un momento all'altro. Pensavamo che fossero i suoi figli a gridare, che fosse già morta. E disse, ci andammo la mattina dopo, lei e suo marito erano seduti a tavola a mangiare torte di mele fritte e a bere caffè. E disse, lei fa il suo lavoro e il lavoro dei vicini. Pensai, oh oh, ecco perché sono contento che tu l'abbia detto. E il fratello Banks cominciò a dire, beh, quel... Io, non farlo, vedi, non farlo. Dissi, è così? Lui disse, sì, è così. Io dissi, tu non lo credi. Lui disse, vai lassù e verificalo. Vedete, in quel momento stava predicando lui a me, vedete. Vai lassù e verificalo, lei si chiama Tal dei Tali, vive proprio dietro l'angolo. L'altro vecchio seduto là disse, proprio così, vedete. E io dissi, dici sul serio che è la verità? Disse, beh, vai a verificarlo tu stesso. Io dissi, mai, dissi, come si chiamava quel tizio? Disse, non lo so, disse, non me lo ricordo, disse, un predicatore dell'Indiana, disse. E io dissi, sì signore, e continuavo a mangiare quella mela, sapete, dissi, è una buona mela. Disse, oh sì, disse, fantastica, possiamo coglierne ogni anno. Dissi, quanto è vecchio quell'albero? Oh, disse, noi ho piantato io stesso quell'albero circa 50 anni fa, qualcosa del genere. Lui aveva 76 anni, penso che avesse. Dissi, sì, Dissi, voglio farti una domanda. E lui disse, sì signore, aveva appena finito di dire, se quel predicatore tornasse mai qui, sembrava che ci sapesse fare, disse, glielo chiederò, come faceva a sapere che quella donna era in quelle condizioni e come faceva a sapere che sarebbe guarita? E io dissi, tu dici di aver piantato quell'albero lì un tot di tempo fa? Sì. Dissi, voglio farti una domanda, siamo verso la metà di agosto, non abbiamo ancora avuto una serata fresca. Perché quelle foglie stanno cadendo dall'albero? Oh, disse, la vita le ha lasciate. Oh, dissi, è così? Beh, cos'è accaduto alla vita? Oh, dice lui, è scesa nelle radici dell'albero. Io dissi, perché è scesa lì? Disse, beh, se non lo fa morirà, l'inverno la ucciderà, il germe della vita non può rimanere in alto in quest'albero qui. Dissi, oh, beh, dissi, cosa la fa scendere prima che ci sia un'ondata di freddo? Beh, disse, scende e basta. E io dissi, beh, ora... Lui disse, è solo la natura. In effetti scende e basta. Io dissi, beh, se prendo un secchio d'acqua e lo metto qui fuori su quel tronco di carrubbo quando arriva l'autunno, quell'acqua scenderà dal secchio fino in fondo al tronco e la primavera dopo risalirà portando su un altro secchio d'acqua? Disse, no. Dissi, allora sicuramente c'è un'intelligenza. Quell'albero non ha intelligenza. È un albero, una pianta. Ci deve essere un tipo di intelligenza che la fa scendere per nascondere la sua vita e poi risalire per portarti un altro mucchio di mele. Lui disse, beh, sai cosa? Disse, non ci avevo proprio pensato in quel modo. E io dissi, ti dico di pensarci e quando riesci a scoprire l'intelligenza che dice a quell'albero, lascia cadere la tua foglia, sbrigati a tornare giù nelle radici e restaci e la prossima primavera torna di nuovo, quando trovi quale intelligenza ha guidato quell'albero a farlo, io ti dirò quale intelligenza mi ha detto che quella donna stava morendo di cancro e di metterle il fazzoletto addosso che sarebbe guarita. Disse, tu non sei quel predicatore. Io dissi, sì signore, sono io, sono il fratello Branham. Lui disse, ecco il nome. Quel vecchio divenne un cristiano, donò il cuore a Cristo. L'anno scorso io e il fratello Wood ci trovavamo là e passai a trovare il vecchio. E sua moglie era seduta sul portico di dietro a sbucciare mele dello stesso albero. E mi avvicinai e le parlai. E lei disse: fratello Branham, quella semplice storiella ha portato il vecchio fratello a Cristo ed è morto nella fede cristiana un anno fa. Ora, cos'era stato? Aveva trovato la via provveduta da Dio osservando il modo in cui egli poteva provvedere una via di scampo dalla morte di quell'albero. Aveva trovato una via provveduta che Dio gli aveva provveduto per rivivere. Osservate semplicemente la via provveduta da Dio. Dio crea sempre una via provveduta, in questo noi dobbiamo seguirla. Ora, Dio ha creato una via provveduta per la razza umana per sfuggire ai giudizi imminenti. Ai tempi di Noè, Dio creò una via provveduta. Ma quando Dio crea una via e l'uomo si rifiuta di percorrerla, se la perde, non è colpa di Dio, non più di quanto sia colpa della città quando si passa con la luce rossa, vedete? Egli ha creato una via. E Dio, prima di distruggere il mondo, costruì, fece costruire un'arca, e non solo questo, ma provvide un profeta con la sua parola per creare una via di scampo per il popolo. E tutti quelli che credettero e camminarono nella via provveduta da Dio tramite il messaggero provveduto da Dio per indicare a loro la via provveduta da Dio, scamparono all'ira e al giudizio della morte. Dio ha un messaggero stasera chiamato Spirito Santo. Egli è la parola, e la parola egli è colui che manifesta la parola, ma si deve camminare in quella via. Si deve dare ascolto al messaggero di Dio che è la sua parola e camminare in quella via. È una via preparata per essere per la fuga. Giobbe, uno dei libri più antichi della Bibbia, scritto, sostengono loro, prima che fu scritta la Genesi. E Giobbe, essendo un uomo giusto, un uomo timorato di Dio, e sapeva che c'era un Dio da qualche parte, voleva sapere se poteva rivolgersi a Lui nei giorni della sua angoscia. Disse: se solo sapessi dove egli vive, potessi andare a bussare alla sua porta e parlare con lui, se solo riuscissi a trovare un modo, qualche modo per poter vedere Dio. E Dio gli parlò e creò una via provveduta, e lui voleva trovare un intermediario, qualcosa che potesse stare tra un uomo peccatore e un Dio santo. E mettere le mani su un Dio santo e la sua mano su un peccatore e fare da ponte tra i due per fare pace. Dio scese in un turbine. Giobbe si cinse i lombi. Dio aveva provveduto una via e lo Spirito di Dio venne sul profeta. Lui vide la venuta di Cristo e disse: io so che il mio Redentore vive e che negli ultimi giorni egli si leverà su questa terra. E benché dopo che i vermi della mia pelle avranno roso questo corpo, pur vedrò nella carne mia il Dio. Amen. Vedete, Dio gli stava mostrando la sua via provveduta. Giobbe 14, lui vide gli alberi, disse: se un albero viene tagliato, vi è speranza per lui che si rinnoverà ancora. Ma l'uomo muore, sì, e quando è trapassato, dov'è egli? Quando i suoi figli vengono a piangerlo, a onorarlo, ed egli non vi pone mente, o nascondessimi tu pur sotterra, occultassimi finché l'ira tua fosse racquetata. Lui poteva capire che un fiore moriva, viveva di nuovo, e un albero moriva, viveva di nuovo, ma disse: un uomo giace, trapassa, non lo vedi più tornare. Lui metteva il seme nella terra, lo vedeva morire, marcire, portare un'altra vita, ma l'uomo andava nella polvere e ci rimaneva. Quindi Dio gli stava spiegando che il motivo per cui l'uomo giaceva lì è perché l'uomo aveva peccato e si era allontanato dalla via provveduta da Dio, la via originale. E la via originale perché l'uomo vivesse era tramite la parola di Dio. Dio aveva fortificato la sua chiesa con la sua parola. E quando si allontanarono da quella parola, un solo piccolo movimento di ciò causò tutto questo. Ogni dolore, ogni dispiacere, ogni delusione, ogni cimitero, ogni vecchiaia, ogni malattia, ogni afflizione furono causati perché la razza umana aveva dato ascolto alla ragione invece della parola. Questo causò tutta la faccenda. Oh, dite voi, beh, in realtà non fa nessuna differenza.
fa la differenza. Dio con il suo messaggero disse a Lot e a sua moglie e alle figlie: non voltatevi neanche indietro. E la moglie di Lot, con le proprie figlie e nipoti che bruciarono nel giudizio di Dio, una madre, girò solo leggermente la testa, guardò indietro e fu maledetta a una statua di sale. Si deve osservare ogni parola d'essa. L'uomo non vivrà di solo pane, disse Gesù, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Giobbe seppe allora che l'uomo aveva peccato, ma poi Dio gli mostrò l'arrivo della sua via provveduta, dove sarebbe arrivato uno che poteva mettere la mano su un uomo peccatore e un Dio santo e fare da ponte. E lui disse: io so che il mio Redentore vive e che negli ultimi giorni egli si leverà sopra la terra, benché dopo che i vermi della pelle rodono questo corpo, pur vedrò nella carne mia il Dio, il quale vedrò io stesso. I miei occhi lo vedranno e non un altro. Alleluia! Quel Redentore venne proprio in tempo. Nel tempo della liberazione di Israele, Dio provvide un profeta con la parola originale della promessa, la via provveduta da Dio. Ora Israele era sotto schiavitù. Ora Mosè la mancò la prima volta, era un militare, pensò: se andassi e ne uccidessi un paio avrebbero paura di me, vedete? È quello che l'uomo cerca sempre di fare, di prendere, di fare la propria conquista, ma non si può. La via è già creata, Dio ha creato la via, vedete? Non importa che un grande intelligente ebreo fosse sorto e avesse detto: sapete cosa, noi possiamo sfoderare le nostre spade e possiamo flagellare questa nazione. Questo non funzionerà mai. Dio aveva una via per farlo e Dio aveva promesso a loro che l'avrebbe fatto. E quando Dio mandò un uomo, un profeta a cui viene la parola, lui aveva la parola di Dio originale. Ho udito i gemiti del mio popolo e mi sono ricordato della mia promessa. Alleluia! Che Dio non cambia. Egli rimane con quella parola, lettera per lettera. Non solo questo, ma aveva rivendicato il suo profeta. Lui era sceso, aveva una colonna di fuoco sopra di sé che lo rivendicava. Lui era Dio che dimostrava che l'uomo era nel giusto, perché era esattamente con la parola. Oh, mai predicava la parola. Dio operava con lui, confermando le parole con segni che seguivano. Quello che Dio diceva esattamente a Mosè di fare, Mosè lo faceva. Mosè aveva molti imitatori, ma in ogni caso Dio superò sempre gli eventi al di là di tutti gli imitatori e lo portò a buon fine. Gesù disse, la Bibbia parla di questo, negli ultimi giorni come Ianne e Iambre contrastarono a Mosè, così si leveranno uomini negli ultimi giorni. Imitazione, lo ha promesso. Ma quando Mosè gettò a terra la sua bacchetta e questi tizi che stavano lì con una percezione supersensoriale gettarono a terra le loro bacchette, fecero la stessa cosa che fece Mosè, solo che Mosè stava seguendo la linea di Dio. E cosa accadde? Non c'era niente che l'uomo poteva fare. Lui aveva compiuto il suo dovere. Quando si fa tutto il possibile nell'adempimento del dovere, allora è compito di Dio provvedere una via per... Dio provvederà per sé un sacrificio, vedete? E Mosè gettò a terra la sua bacchetta e Aaron gettò a terra la sua e si trasformarono in serpenti. E qui arrivarono i percettori supersensoriali e gettarono a terra le loro bacchette e si trasformarono. E allora Mosè non poté fare altro. Allora Dio provvide una via. Le loro bacchette divorarono le altre. Cosa accadde alla bacchetta? Il serpente diventò più grande. O cosa accadde? Oh, Dio ha ancora provveduto una via ed è in grado di creare una via quando non c'è altra via. Egli è la via. Amen. Quando gli egiziani non vollero credere a quei segni che Mosè aveva fatto, non vollero crederci, allora questo portò la morte. E quando l'uomo non crede alla parola di Dio, questo lo separa sempre da Dio. Quando Eva mancò di credere alla parola di Dio, questo separò lei e Adamo da Dio, perché i due erano uno. Notate, quando una persona non crede alla parola di Dio è la via provveduta da Dio. Nessuno dovrebbe aggiungerci qualcosa o toglierne qualcosa. Essa deve essere proprio come è scritta. Ora, quando qualcuno ne toglie o ne aggiunge qualcosa, beh, si separa da Dio, si è separato in quel momento. Gli egiziani non credettero al segno di quel profeta che era andato laggiù e lo aveva fatto in presenza di tutti loro. Ora lui è, questo porta morte. La morte è separazione. E quando la morte era pronta a colpire, Dio creò un provvedimento per separare i credenti dagli increduli e quello avvenne tramite il sangue. Il sangue fece una separazione. Chi credette veramente andò sotto il sangue, chi non credette rimase fuori da sotto il sangue. Ed è così che è oggi. I credenti restano sotto il sangue, proprio così. È l'unico posto per stare al sicuro. Bene, il sangue ha causato la separazione tra credenti e non credenti perché il sangue porta vita. Il sangue, la vita è nel sangue, quindi la vita, il sangue è nella vita e il credente rimane nel sangue che gli reca vita eterna mentre l'incredulo prende il suo credo e va avanti. È così, non c'è modo di uscirne. Bene. Dopo che Mosè li aveva condotti fuori, arrivò al Mar Rosso, proprio sulla strada del dovere. Ecco il Mar Rosso li tagliava fuori. Mosè aveva bisogno di un ponte. Dio provvide un vento. Amen. Così Mosè non avrebbe usato il ponte. Prese la via provveduta da Dio e camminò avanti verso il mare. Questo si aprì e Mosè e Israele passarono su terra asciutta perché seguirono la via provveduta da Dio. Attraversarono il deserto, il viaggio, sofferenze e dolori. Quando passarono, Mosè diventò vecchio, di 120 anni, e un giorno stava per morire. Così salì in cima al monte Pisga, e mentre si trovava lassù a vedere la terra promessa, la morte lo colpì. Quel fedele profeta di Dio, quando non era mai vissuto nessuno come lui. Ma la morte lo colpì, e quando la morte lo colpì, ebbe bisogno di un posto dove poter morire. Dio provvide una roccia, quella stessa roccia che lo aveva seguito per il deserto. Salì sulla roccia e morì. Dopo ebbe bisogno di becchini per seppellirlo, e Dio provvide degli angeli, e vennero e lo portarono via da qualche parte. Che cosa fu? Dio, se camminiamo nella via provveduta da Dio, Dio provvederà a tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Dio provvede qualunque cosa sia la circostanza, egli provvede. Enoch un giorno, che aveva camminato 500 anni nel cospetto di Dio e aveva la testimonianza che lui lo compiaceva. Amen, che testimonianza! 500 anni aveva la testimonianza che compiaceva a Dio. E un giorno si avviò per fare una passeggiata di pomeriggio e aveva bisogno di un sentiero. E Dio gli diede una strada maestra e lui camminò proprio da qui, proprio su per la scala di Giacobbe, la strada maestra salendo verso casa. Vedete? Dio gli provvide una via per andare a casa. Esatto. Elia, dopo aver urlato tanto contro Izebel, oggi ne abbiamo bisogno di un altro, proprio così. Le urlò contro, come la ne abbiamo bisogno di uno oggi, come la gente, è una vergogna quello che fa la gente oggi, è proprio, e tutti loro si definiscono cristiani. E alcune di queste mode che le nostre donne moderne indossano, alcune di queste donne con quei tagli di capelli cotonati, sapete? Ho visto la lebbra, ma non ho mai visto niente del genere. Quella donna aveva gli occhi rossi e blu, della roba marrone su tutto il viso, uno di quei tagli di capelli cotonati. Mi dispiacqui così tanto per lei che stavo per andare da lei a dirle: sorella, scusami, cosa c'è che non va? Io sono missionario. Vuoi che preghi per te? Io prego per i malati. E mentre stavo andando dalla donna, ne arrivarono altre due o tre nello stesso modo, pensai: santo cielo, sicuramente non potrebbe essere così grave. Orribile, mai, che disgrazia. Sì, ed Elia aveva gridato contro quelle first lady nel paese e così via, e si era stancato ed era sfinito, stava andando a casa. Alleluia. Attraversò il Giordano, aveva bisogno di una scala, ma Dio gli mandò cavalli di fuoco e un carro di fuoco. Dio aveva provveduto una via per tirarne fuori il suo vecchio profeta stanco. Sono così felice che egli rimanga sempre Dio. Giosuè, dopo la morte di Mosè, scese al fiume Giordano. Anche lui aveva bisogno di un ponte per attraversare, ma Dio Dio gli diede una potenza, uno spirito che fermò il fiume e lo trattenne lassù tra le montagne finché loro non attraversarono su terra asciutta. Lode a Dio. Daniele, proprio nella posizione del dovere, si trovava là come profeta davanti a Dio, proferendo la parola di Dio, e rifiutò di prostrarsi a qualsiasi altra cosa proprio nell'adempimento del dovere. Fu gettato in una fossa di leoni con leoni affamati e arrabbiati. Aveva bisogno di un intermediario, aveva bisogno di una recinzione che lo separasse dai leoni. Ma Dio mandò un angelo, la via provveduta da Dio per lui. Daniele voleva forse un recinto, ma Dio mandò un angelo che gli provvide la via. Quanto è meraviglioso Dio se solo camminassimo nella via provveduta da Lui. I giovani ebrei avevano bisogno di un idrante antincendio un giorno giù nella fornace ardente, anche loro rimanendo fedeli proprio nell'adempimento del dovere. Avevano bisogno di un idrante per spegnere il fuoco, ma Dio gli mandò il quarto uomo che fece trasalire il re, la via provveduta da Dio. I magi dell'Oriente erano alla ricerca del sorgere di una stella di Giacobbe, cercavano una guida che li portasse a esse, volevano una guida e Dio gli mandò una stella, egli li guidò esattamente al piccolo re. Posso sentire la moglie di Belzar dire: «Di, Belzar, dove stai andando?» «Sto andando fino a Gerusalemme!» «Oh, mai! Era in Oriente, molto lontano, in India! Ci sono stato di recente e si mettono ancora nello stesso modo, i magi, nelle strade, per tre!» E lui disse: «Sto uscendo!» «Beh, dovevano avere una bussola che li guidasse!» Tu dici: «Beh, ecco, hai dimenticato la tua bussola!» «Questa volta non la prendo, vado per la via provveduta da Dio!» «Amen!» «Vado per la via provveduta!» Lo condusse dritto al giovane re che era nato. Un giorno il mondo voleva un salvatore, avevano bisogno di un salvatore, Dio provvide suo figlio. Gesù, un salvatore, fece un sacrificio. Egli era un intermediario, doveva stare tra il peccatore e la punizione che Dio aveva messo su di lui, stare tra la morte e la vita, l'inferno e il cielo, era l'intermediario di Dio, un salvatore. Dopo che egli era morto, sepolto e risorto, la Chiesa aveva bisogno di una potenza per predicare il suo Vangelo. Ora, egli non diede a loro un'istruzione, non gli costruì una scuola, non gli formò un'organizzazione, ma diede a loro lo Spirito Santo, che era la via provveduta da Dio. Dio ha provveduto una via, noi cerchiamo di creare qualche altra via, ma Dio ha provveduto una via, è sempre meglio seguire la sua via. Riceverete potenza dopo aver conseguito la vostra laurea, riceverete potenza dopo essere diventati diaconi, riceverete potenza dopo questo, che lo Spirito Santo sarà sceso su di voi, allora mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Giudea e in Vittoria e fino all'estremità della terra. Sì, Signore! Dopo 2000 anni di incredulità e di cadute e di credi e di dottrine e di dogmi che vengono aggiunti alla Chiesa, avevano bisogno di un segno per sapere se egli viveva ancora o no. Oh, mai Dio aveva provveduto una via, la prova della sua risurrezione, un segno che aveva promesso alla progenie reale di Abramo. Aveva promesso alla progenie reale di Abramo che lo stesso segno che Abramo aveva visto, come abbiamo visto ieri sera, la sua progenie reale avrebbe visto lo stesso segno, e noi stiamo vivendo nel tempo della sera, quando il profeta disse: ci sarà luce nel tempo della sera. Che cos'è? La civiltà ha viaggiato con il sole, la civiltà più antica che abbiamo è l'India, voglio dire la Cina, e poi la civiltà ha viaggiato con il sole, notate, ed è arrivata fino a che non siamo giunti alla costa occidentale. Ora non possono andare oltre, se vanno tornano di nuovo a est. E notate, verrà un giorno, disse il profeta, che non si sarebbe chiamato né notte né giorno. Era un giorno tetro, fosco. Ce l'avete qui sulla costa, avete abbastanza luce da poter vedere come muoversi, ma non è come la luce originale, il sole che sorge in una mattina limpida. E come il S-O-L-E sorge a est e tramonta a ovest, il Vangelo del F-I-G-L-I-O è sorto a est e tramonta a ovest. E ora lo stesso sole che sorge a est, S-O-L-E, è lo stesso sole che tramonta a ovest, è lo stesso F-I-G-L-I-O, alleluia, che proietta la sua luce del Vangelo. E potenza è il suo segno messianico alla gente orientale negli ultimi giorni, ora in cui le nubi si sono diradate dalla Chiesa e il F-I-G-L-I-O sorge con la guarigione sulle sue ali. E porta la potenza, la prova della sua risurrezione, che egli rimane ancora il figlio di Dio. Ci sarà luce al tempo della sera, la via provveduta da Dio. Sì. Dio ha provveduto la sua via, il segno messianico, per dimostrare che Egli è, secondo Ebrei 13:8, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. La sua stessa via provveduta che ebbe per Abramo, la stessa via provveduta che Egli ebbe per la progenie naturale di Abramo, la stessa via che aveva provveduta Egli ce l'ha per la progenie reale di Abramo. Stiamo vivendo negli ultimi giorni in cui le chiese sono diventate formali e i credi e i dogmi e le persone sono diventate formali, il risveglio è finito, le persone stanno tornando a ogni genere di modo di vivere. Non vogliono più andare in chiesa, stanno a casa e guardano la televisione, escono e le donne si vestono cercando di seguire il modello di Hollywood e gli uomini che dovrebbero essere i governanti della loro casa permettono alle loro mogli di indossare pantaloncini e di fumare sigarette e di definirsi cristiani e di cantare nei cori e cose del genere, quando tutta la faccenda è diventata piena di sporcizia e di vomito. Ma Dio disse: io ristorerò tutti gli anni che la ruca, il bruco e tutti gli altri vermi mangiano. Io ristorerò, dice il Signore. Quella stessa chiesa che era laggiù il giorno di Pentecoste, che cadde e riempì una chiesa, che la chiesa romana alla fine con vermi nelle organizzazioni e denominazioni la mangiano fino a un ceppo, ma Dio disse che l'avrebbe ristabilita negli ultimi giorni. La luce della sera risplenderà. Abbiamo bisogno di evangelismo del tempo della sera, con un messaggio del tempo della sera, non di un mucchio di credi. Ebbero la pioggia della prima e dell'ultima stagione. La parola ebraica per prima stagione significa pioggia di semina e poi la pioggia di raccolta, seminare. Cosa abbiamo ottenuto da questo risveglio? Altri membri. Cosa abbiamo seminato? Seme denominazionale. Abbiamo fatto un raccolto denominazionale. I battisti avevano un grande slogan: 1 milione in più nel 44. Billy Graham, un grande revivalista. È vero, noi apprezziamo quegli uomini, ma quello che ci occorre oggi, fratello, è seminare il seme del Vangelo, della parola, della potenza, della risurrezione di Cristo, l'essere vivente che vive con noi, in noi ora, tempo presente. Chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Amen. Ci è stato promesso un messaggero negli ultimi giorni. Malachia 4 ha detto che avrebbe restaurato la fede dei figli ai padri. I figli della Pentecoste, ora che se ne stanno allontanando, li riporterà al messaggio originale della Pentecoste originale. Alleluia! Mi sento religioso. Amen! Amen! Io restaurerò! Dio ha provveduto una via oggi! È una Pentecoste restaurata, indietro alle stesse cose, agli stessi segni, allo stesso messaggio. Amen! Eccovi! Cosa sto dicendo? La via provveduta da Dio, camminate nella via provveduta da Dio. Egli ci ha provveduto un messaggero, lo Spirito Santo ci ha provveduto una parola. E se uno spirito parla contrariamente alla parola, non può essere lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ha scritto la parola: nel principio la parola era con Dio e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Ebrei 4:12, la parola di Dio è più tagliente di una spada a due tagli, taglia via da voi tutta la carne del mondo ed è giudice dei pensieri e delle intenzioni del cuore. Io restaurerò, dice il Signore, una via, una strada e una via, e sarà chiamata la via santa. Gli immondi non vi cammineranno. Alleluia! Non si può camminare con Hollywood e con la Chiesa allo stesso tempo. Non si può camminare con Dio e con il mondo allo stesso tempo. Non si può amare Dio e l'uomo allo stesso tempo. Quello che ci occorre oggi non è altra organizzazione, altra affiliazione, ma ci occorre una purificazione della Chiesa, a partire dal pulpito fino al custode, e di un buon risveglio di San Paolo all'antica e dello Spirito Santo della Bibbia, e gente che torni a camminare nella via provveduta da Dio. Amen. Dio ha provveduto una via, camminiamo in essa. Dio ha promesso, quando era qui sulla terra, ha promesso: le opere che faccio io le farete anche voi. Gesù aveva promesso prima, come fu ai giorni di Lot, Sodoma, così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo. Di cosa si tratta? La via provveduta da Dio. Una volta un gruppo di discepoli si trovava sul mare. Quel giorno avevano assistito a una grande riunione, avevano visto un uomo in grado di spezzare il pane, di staccarlo e di deporlo. e un altro pezzo di pane ci cresceva sopra, deponendolo finché non sfamò 5.000 persone. Mai, loro dissero, deve essere Dio. Nient'altro potrebbe farlo se non Dio. Egli era là. Erano sulla barca in mare. Erano partiti senza di esso. Erano partiti senza di lui. Erano là, sballottati, e non sapevano da che parte andare. I remi si erano rotti, la barca era invasa dall'acqua, le vele si erano strappate. E non avevano modo di allontanarsi dalla potenza di Satana che si stava battendo su di loro. Mi chiedo se anche noi oggi non siamo andati dietro a un capriccio nel risveglio per costruire nuovi luoghi e spargerci e costruire nuovi, grandi edifici e predicare che la venuta di Cristo è vicina. Le nostre stesse opere testimoniano contro di noi. Oh mai! E i missionari senza scarpe ai piedi. Qual è il problema, fratelli? C'è qualcosa che non va. Notate però la condizione in cui è entrata la Chiesa. Ma Dio ha promesso che da quella avrebbe restaurato, avrebbe riportato indietro, avrebbe creato una via. Questi discepoli a largo, ogni speranza era svanita, si erano arresi, dissero, beh, non possiamo andare oltre stasera, moriremo qui su questo mare. Ed ecco arrivare Gesù, camminando sull'acqua. E la cosa triste fu che Dio aveva provveduto a loro una via di scampo e loro ne ebbero paura, dissero, sembra spettrale, oh, è uno spirito, e gridarono per paura. Gesù disse, non temete, fatevi animo, sono io. Dio ha provveduto una via perché gli uomini oggi vedano che stiamo vivendo nel tempo della fine. Non abbiatene paura, credeteci. Ora chiniamo i capi solo un momento. Dio ha provveduto una via, amici. È tracciata lungo tutta la strada. È stretta, larga è la via che porta alla distruzione, ma stretta è la via che porta alla vita. E sono solo pochi quelli che la trovano. Siete quelli qui stasera che non conoscono quella via, che non sanno cosa significa camminare nella via della vita? Non conoscete Cristo? Non siete stati riempiti con lo Spirito? Vi chiederò, come suo servitore, con la sincerità del mio cuore, se siete qui e non lo conoscete come vostro Salvatore, vorreste alzare la mano e dire, fratello Branham, quando alzate la mano questo testimonierà per voi. Voglio che tu preghi per me, che io cammini nella via provveduta da Dio. Forse siete membro di una chiesa, ma questo non significa niente. Guardate, voi dite, beh, io vivo una vita buona e pulita, questo non significa ancora niente per Dio. Chi potrebbe essere più puro, chi potrebbe essere più santo di quanto lo erano quei farisei di quel giorno? Loro erano uomini leali che noi chiameremmo uomini timorati di Dio, ma Gesù disse, siete del padre vostro il diavolo. Perché non conoscevano il loro Messia. Se non lo conoscete personalmente, noi mandiamo i nostri figli a scuola e ai collegi biblici e gli insegniamo la Bibbia. A cosa serve conoscere la Bibbia se non si conosce l'autore? La Bibbia non dice di conoscere la parola. Satana conosce la parola meglio di qualsiasi studente al mondo. Questo non fa di lui un salvato. Non è conoscendo la parola, è conoscere lui, che è vita, conoscere lui. Se non lo conoscete, alzate la mano e dite, fratello Branham, prega per me, voglio conoscerlo, sinceramente, con tutto il cuore, voglio conoscerlo. Ci sono peccatori qui che vorrebbero alzare la mano e dire, prega per me, voglio conoscerlo. Voglio camminare nella sua via, la via provveduta da Dio. Mi rendo conto di essermi unito alla Chiesa, ma se stessi morendo in questo momento sarei spaventato a morte di non essere salvato. Dio ti benedica. Ce n'è un altro? Voglio conoscerlo. Dio ti benedica, signorina. Dio ti benedica. Dio ti benedica, signora. È ottimo. Fratello Brent, Dio ti benedica, signore. Vi dico che ci vuole un vero uomo per ammettere di sbagliare. Quando sbaglia, lo ammette. Ho molte speranze per quella persona. Quando una donna sbaglia e lo ammette, ho molte speranze per lei, ma quando sbagliano e non lo ammettono, chi nasconde il suo peccato o copre il suo peccato non prospererà. Chi confessa il suo peccato avrà misericordia. Se sbagliate e lo sapete, alzate la mano e dite, prega per me, fratello Branham. Dio ti benedica, fratello. Un altro, giusto prima della preghiera? Dio ti benedica, signora. Sì, Dio ti benedica qui, e tu, signora. Dio ti benedica. Questo è vero coraggio farlo.
Yes, Lord, I believe. I'm just watching for hands. He's watching June. Don't doubt.
Dite sì, signore, io credo. Sto proprio guardando le mani. Anche lui sta guardando. Non dubitate. Credete soltanto.
Just keep praying. Watching the head. Let it just think it all over now if you were dying.
Continuate solo a pregare, a guardare, lasciate che pensateci sopra ora se steste per morire. Avete sicuro che avete preso una decisione? La vostra decisione è giusta? Nostro Padre Celeste, si sono alzate una quindicina di mani o più, per quanto ne so. Sono bisognosi, Signore. Sono disposti ad alzare la mano e a dire che ho torto. Prega per me. Signore Dio, ti citerò le tue parole. Tu hai detto nel Vangelo di San Giovanni, al 5° capitolo e al 24° versetto, chi ascolta le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non entrerà nel giudizio ma è passato dalla morte alla vita. Questa era la tua promessa, Signore. Ora loro hanno alzato la mano mostrando che c'era uno spirito intorno a loro, il loro spirito che gli ha detto che erano nell'errore, e hanno alzato la mano al Creatore che li ha creati per riconoscere a Lui che erano nell'errore. Padre, dal profondo del loro cuore, se quello che è stato detto, loro sono passati dalla morte alla vita, Tu l'hai promesso e detto, chi mi confesserà davanti agli uomini, io confesserò lui davanti al Padre mio e ai santi angeli. C'è un sacrificio provveduto. Dio ha provveduto per la nostra malattia, per la nostra salvezza, per tutto quello di cui abbiamo bisogno. Dio ha provveduto una via. Egli è Jehovah Jireh. Il Signore può provvedere per sé un sacrificio e lo fece. Fa che la tua pace e la tua misericordia riposino su di loro, Padre. Loro sono tuoi, sono ciò che Gesù ti ha dato. Egli ha detto, nessuno può strapparli dalle sue mani, sono tuoi. Lo dicono sul serio, credo, Dio, con tutto il mio cuore lo dicono seriamente e faccio questa preghiera di fede perché possano sapere che tu sei Dio, che non sei morto, che sei morto una volta e sei risorto il terzo giorno e 2000 anni di critiche e in tutti i modi al mondo per infangare il tuo nome e cancellare la Bibbia, essa permane ancora oggi e tu stai a portarne testimonianza. In verità io sono vivo per sempre e ho le chiavi della morte e dell'inferno, disse il nostro Salvatore. Ora, Signore, loro sono tuoi, in questa presenza di questa compagnia e di questa schiera del cielo e della Chiesa del Dio vivente sono tuoi. Custodiscili, Padre, e in quel grande giorno che possiamo avere il privilegio di incontrarci di nuovo intorno a quella tavola della comunione, in quella sera della cena del Signore, di nuovo nel regno con Lui. Che possano trovare una buona Chiesa del pieno Vangelo, essere battezzati nel battesimo cristiano. E poi, Padre, ricevere lo Spirito Santo e vivere una vita devota da ora in poi, concedilo. Nel nome di Gesù. Amen. Ora, giusto prima di chiedervi di venire qui e di mettervi intorno per la preghiera, quante persone malate qui presenti o persone che hanno bisogno di Dio, che non hanno un biglietto di preghiera? Alzate la mano, vedete? Se la parola viene predicata e il Signore ha confermato la parola che è stata predicata, operando miracoli e segni. Ora, ieri sera ho completato il dimostrarvi che Gesù, quale fu il suo segno come Messia? L'ho portato fino ai giorni di Abramo e ho fatto vedere che chiuse la dispensazione dei giudei, si chiuse là con Abramo nel suo tempo, è stato promesso da Gesù alla progenie reale di Abramo che è la Chiesa e al loro tempo. Vi ho detto che Dio non può mai prendere una decisione, chiamato sulla scena per fare qualcosa, deve farlo per sempre nello stesso modo. Quando Dio è stato chiamato a salvare un uomo, se avesse detto stai sulla sua testa, quello doveva essere per sempre così. Dio ha salvato l'uomo con il sangue versato di un innocente ed è sempre rimasto lo stesso. Abbiamo provato con istruzione, denominazione, tutti i tipi di programmi e tutti falliscono e allontanano di più gli uomini da Dio e l'uno dall'altro, ma quando veniamo sotto il sangue versato metodisti, battisti, cattolici, presbiteriani e tutti possiamo essere d'accordo perché siamo nella via provveduta da Dio, la comunione per mezzo del sangue di Gesù Cristo, l'unico terreno comune di adorazione che c'è nella comunione.
Non ci importa se principi, giudici, qualunque cosa sia si trovi vicino, quando lo Spirito scende siamo lì per adorare Dio, perché non ci vergogniamo del Vangelo di Gesù Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza, la via provveduta da Dio per il peccatore. Gesù disse: chi crede a me, le opere che faccio io le farà pure lui. Tutti voi qui siete già stati alle riunioni e sapete a cosa sto arrivando. Ora, io predico questo, che la Chiesa si trova nella condizione più critica in cui si sia mai trovata. Non sapevano affatto quegli schiavi di egiziani quando si trovarono sulla riva dopo aver visto un grande risveglio che quel profeta era sceso e aveva portato a loro, e avevano visto la mano potente di Dio ed erano stati protetti ed erano andati laggiù e danzando nello spirito dopo aver attraversato il Mar Rosso e aver visto i loro nemici annegati dietro di loro, tutte le loro abitudini e le cose come le chiameremo oggi erano annegati dietro a loro, le cose che li tormentano, e Miriam danzando nello spirito e Mosè cantando nello spirito e così via. Non sapevano affatto che quando erano solo a una decina di giorni dalla terra promessa, sapendo che ne erano lontani 40 anni. Perché? Perché avevano rifiutato di seguire Dio, avevano voluto una legge invece della grazia, e l'ottennero. In modo che potessero creare la propria via e avere il proprio così e così. L'uomo ha sempre cercato di fare qualcosa da solo e Dio lasciò che ognuno di loro perisse nel deserto e suscitò una nuova generazione e li portò nella terra promessa. Non sapeva affatto la chiesa pentecostale 40 o 50 anni fa, quando danzavate nello spirito quelle madri anziane dai capelli lunghi con vestiti lunghi, che le loro figlie sarebbero mai state regine di Hollywood come cercano di essere oggi. Non sapevano affatto quando uomini integri e uomini devoti che sarebbero morti per quella parola sarebbero stati sotto tiro e tutto il resto, chiamati santi rotolanti, gettati in prigione, stavano all'angolo della strada, scappavano da un angolo per stare a un altro portando il Vangelo. Che i loro figli avrebbero mai permesso che avvenisse una cosa del genere, di portare le vostre chiese al punto come le altre denominazioni. Ora stanno vagando, lo sono stati da 40 anni, ma ne sta sorgendo una nuova. Dio restaurerà, dice Dio, qualcuno che camminerà nello Spirito porterà la verità e dirà la verità. Giosuè, Geova Salvatore, li condusse dall'altra parte del Giordano. Ora, fratello, sorella, Cristo vive oggi, non è morto. Se è morto, allora la nostra religione è vana. Egli è risorto, è vivo per sempre, è andato alla morte solo perché potesse togliere il peccato. Era Emanuele. Quando salì sul monte, l'ape della morte gli ronzava intorno, sapendo che lo avrebbe punto, non pensavano affatto che egli fosse, non credeva affatto Satana che egli fosse un profeta. Beh, quello schernitore gli mise uno straccio intorno al viso, gli sputò in faccia e lo colpì sulla testa con una canna e disse: se sei profeta, dici chi ti ha colpito. Vedete, se sei il figlio di Dio, trasforma queste pietre in pane. Vedete, il vecchio fariseo che stava là disse: se fosse profeta saprebbe che tipo di donna gli stava lavando i piedi, come se non lo sapesse, vedete? Quando egli vide Simone, lo chiamò per nome e gli disse: il tuo nome è Simone, tu sei il figlio di Giona. Quel seme predestinato di Dio venne subito alla vita. Quando Filippo andò a prendere Natanaele, lo portò lassù e gli disse: ecco veramente un israelita in cui non vi è frode alcuna. Lui disse: maestro, quando mi hai conosciuto? Disse: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, io ti conoscevo. Disse: maestro, tu sei il figlio di Dio, il re di Israele. Sapevano che quello era il segno messianico. Proprio così, era la via provveduta da Dio perché loro lo vedessero. Quell'angelo laggiù a Sodoma, che si girò di spalle alla tenda e chiese ad Abramo dove fosse Sara, sua moglie, e lei stava nella tenda, ed egli disse: io ti visiterò l'anno prossimo in questa stessa stagione. E Sara rise dentro di sé, gli disse: perché Sara ha riso dietro di lui? Gesù disse: come avvenne ai giorni di Lot, così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo. Abramo era passato per segni e cose di ogni genere, ma appena prima del fuoco ecco arrivare quel segno. Israele passò per ogni genere di segni, ma prima che fossero scomunicati dalla presenza di Dio, videro quel segno messianico. La Chiesa è passata per i luterani, battisti, presbiteriani, fino ai pellegrini della santità, ai nazareni, ai pentecostali, a parlare in lingue, ma egli è qui. Loro hanno... deve accadere qualcosa, egli deve essere lo stesso Dio. Io non ho istruzione, sono vostro fratello, ma vi sto dicendo la verità, e se vi sto dicendo la verità, Dio deve sostenere quella verità,
E se non è la verità, Dio non avrà niente a che fare con ciò. Questo è... Tutti voi sappiamo che la parola del Signore veniva ai profeti. I profeti erano la parola del Signore manifestata. Gesù era un profeta ed ecco perché Deuteronomio disse: il Signore tuo Dio susciterà un profeta. E quando vedono che lui lo fa, non avevano avuto un profeta per centinaia di anni, ma sapevano che quello era quel profeta. Guardate quella cara donnina lassù, una prostituta in San Giovanni 4, mentre se ne stava là quel giorno. Gesù venne, un giudeo, e le chiese da bere. La conversazione andò avanti per un bel po'. Gesù stava cercando di capire dove fosse il suo problema e quando trovò dove era il suo problema disse: vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse: io non ho marito. Egli disse: in verità ne hai avuti cinque e quello con cui vivi ora non è tuo marito. Guardate quella donnina, disse: Signore, vedo che tu sei quel profeta. Ora se notate la King James dice un profeta, ma scorrete la lettura a margine. Quel profeta che doveva venire. Chiesero a Giovanni: sei tu quel profeta? Sapevano che quel Messia doveva essere profeta. Lei disse: sei tu quel profeta che doveva venire? Sappiamo che quando il Messia, che si chiama Cristo, quando verrà, questo segno sarà il suo segno. Ci mostrerà queste cose, ma tu chi sei? Gesù disse: io son desso che ti parlo. Fratello, quei farisei di alta erudizione denominazionali con i denti stretti stavano là e dicevano: è un diavolo, Belzebub, un indovino. Egli disse: io vi perdono, ma un giorno lo Spirito Santo verrà a fare la stessa cosa. Una parola contro di esso non sarà mai perdonata in questo mondo né nel mondo a venire. Disse: investigate le scritture, sono esse che testimoniano di me. Egli era la parola di Dio fatta carne, egli è una manifestazione. Se io non faccio le opere del Padre mio, non credetemi. Le scritture testimoniano di me. Voi pensate che in esse avete vita eterna? Esse testimoniano di me. In altre parole, sono le cose stesse che dicono quello che sono io. Ora, le stesse scritture dicono il giorno in cui viviamo, dimostrando che siamo nel tempo della sera e Dio ha creato una via di scampo. Correte a essa il più velocemente possibile. Quello scampo è Gesù Cristo. Lo Spirito Santo, per mezzo di uno spirito, siamo tutti battezzati in quello. E non dipendete, io credo nel giubilare, parlare in lingua e tutto questo, ma non dipendete da questo, è la vita che c'è in questo. E quella vita è quello che crede a quella parola, a prescindere se parlate in lingue e qualsiasi cosa abbiate fatto e ancora dubitate di quella parola, non è lo Spirito Santo in voi. Lo Spirito Santo ha scritto la parola e lo Spirito Santo non può negare la sua stessa parola. Vedete, lo Spirito Santo darà enfasi a ognuna di quelle frasi con Amen, Amen, esattamente riga su riga, riga su riga. Lo Spirito Santo lo farà. E lo Spirito Santo è stato colui che ha fatto la promessa. Chiunque sa che la Bibbia ha detto che Gesù Cristo in questo momento è un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Chiunque sa che la Bibbia ha detto in Ebrei 13:8 che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Se egli è lo stesso sommo sacerdote, deve agire nello stesso modo. Se è lo stesso sommo sacerdote, Gesù disse: le opere che faccio io le farete anche voi. Che tipo di opere faceva? La Bibbia mostra chiaramente che siamo nell'ultimo giorno. L'ultimo segno, io sono ancora abbastanza giovane, ho 53 anni, osservate questo, nel nome del Signore voi non vedrete mai niente di più grande. So che state cercando qualcosa di grande, ma fate attenzione, voi avete occhio, siete proprio sulla strada sbagliata. Leggete i primi tre capitoli di Apocalisse, non è stato promesso molto alla Chiesa gentile. Proprio così, quelle cose che leggete accadranno là in Israele dopo che la Chiesa se ne sarà andata. Quindi fai attenzione, fratello, perché passa proprio sopra e non lo sai. Quale dei profeti i vostri padri non hanno lapidato perché non riconobbero il loro giorno? Se aveste riconosciuto me, avreste riconosciuto il mio giorno. Non riconobbero Giovanni finché non fu morto, sepolto. Non riconobbero Gesù finché lui morto, sepolto. Non riconobbero San Patrizio, Giovanna d'Arco. La Chiesa cattolica la bruciò come strega al palo perché la donna aveva potenza nella preghiera e vedeva visioni e dissero che era un'indovina, una strega, e bruciarono quella donna che gridava pietà. Oh, certo, 200 anni dopo avete fatto penitenza, avete disotterrato i corpi di quei sacerdoti e li avete gettati, ma vi era passato vicino e non lo avete riconosciuto. Anche i discepoli dissero: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Disse: Elia è già venuto e voi non l'avete riconosciuto. Vi passa sopra la testa e non lo riconoscete, non mancatelo, lo Spirito Santo, Cristo, è qui. Ora ricordatevi queste due parole prima che vi lasci. L'apparizione di Cristo e la venuta di Cristo sono due cose diverse. Cristo sta apparendo ora nella pienezza della sua potenza. La sua venuta sarà dopo. La sua apparizione prima della sua venuta. Dio sia misericordioso.
Ora ogni persona presente sia davvero riverente. Stavo parlando, aspettando, finché non ho capito che la sua presenza fosse qui. Gli chiederò nel nome di Gesù Cristo di prenderci nelle sue mani e di toglierci la nostra incredulità. Prendi le mie paure, i miei dubbi e le mie frustrazioni, Dio, porta via le frustrazioni di questa compagnia affinché tu possa fare le opere che hai promesso negli ultimi giorni. Affinché noi possiamo andarcene via da qui stasera, Dio, con il cuore che arde in noi e vedere che il Dio che abbiamo servito, che abbiamo acclamato, che abbiamo lodato, si sta mostrando qui, vivo in mezzo a noi. Concedilo, Signore, nel nome di Gesù Cristo, che sia così. Ora, se c'è qualche dubbio nel cuore di qualcuno, venite qui e prendete il mio posto. Ma se ho detto la verità, Dio è obbligato a sostenere quella verità. Ora, voi che avete alzato la mano, vi chiederò di fare qualcosa tra un minuto, ma voi che sapete, credete che questo che vi ho detto è la verità, allora pregate, dite: Signore, fammi toccare la tua veste con la mia fede stasera. Ora, se voi toccaste me, non servirebbe a niente, niente di più dei miei fratelli qui o di chiunque altro lì in platea, ma toccate Lui una volta. Osservate lo spirito. Ecco come conosciamo Cristo. Non da come si vestiva, non dal modo, come ho detto, con cui si curava i capelli o la barba, per la sua parlata, linguaggio, ma conoscevano la sua vita. Cristo è una vita. Sappiamo che quando il Messia verrà ci dirà queste cose. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Pregate, sinceramente, non siate nervosi. Se lo fate, non lo afferrerete mai. Siate semplici, dite solo: Signore. È la semplicità che trascurano, lo rendono così complicato al punto che... Ecco perché mancarono Gesù in primo luogo. Disse: ben parlò Isaia, avete occhi ma non vedete, orecchie e non sentite. Vedete, vi fa rendere conto che Cristo, il Figlio di Dio, vive. Ora pregate, e se Dio compie quello che la Bibbia dice che compie, allora è la verità, la Bibbia è giusta. Ma se Egli non lo compie, allora non è Dio. E noi lo sappiamo, chiunque lo sa, che Dio è obbligato alla sua parola. Non lo credete? Deve mantenere la sua parola. Ora pregate ora e credete con tutto il cuore che Dio lo concederà. E ora che Egli porti il suo spirito e ci parli e confermi la parola. Ora guardate molto attentamente. Ora ricordate, quanti qui dentro mentre pregate in silenzio hanno visto l'immagine dell'angelo del Signore su quel giornale? Oh sì, certo, credo che l'abbiano mostrata qui nell'edificio. Questa è la verità, con questa Bibbia qui e sul mio cuore nel giorno del giudizio io sarò giudicato e voi sarete giudicati se manchiamo Cristo. Quella stessa luce non è che a un passo da dove mi trovo ora. Ora, egli disse, io vengo da Dio e vado a Dio. Quella luce scese e si fece carne, tornò indietro dalla risurrezione nella gloria e Paolo sulla via di Damasco fu colpito da essa. Ora, se quella luce che il mondo scientifico ha dimostrato di essere un essere soprannaturale, se non produce la stessa vita che produceva quando era qui in Cristo, se non fa la stessa cosa nella sua Chiesa, allora non è la stessa vita. Se lo fa, è la stessa vita. Qui, voglio, guardate qui, c'è una signorina seduta proprio qui che ha abbassato la testa proprio in quel momento. Fede, che cerca di credere, sta pregando per i suoi occhi. I suoi occhi sono in una cattiva condizione, ne è preoccupata. Sta guardando proprio me, non è, è una dalla Norvegia, proprio così. Hai un biglietto di preghiera? Non ce l'hai? Non ne hai bisogno, i tuoi occhi si sistemeranno ora, la tua fede tocca... Abbi fede. Ora voglio solo prendere solo un minuto di tempo. Andate da quella signora, alzati in piedi un minuto, chiunque fosse la donna. Dov'era? Vedete, è una visione, è come se avessi sognato qualcosa. Dov'era quella donna? Ora, credo che fosse proprio in fondo, qui. Erano vere quelle cose, signora? Quello che è stato detto? Alza la mano. Stava là, stavi pregando in quel modo e così via? Come farei a sapere su cosa stava pregando e cosa lei, per cosa stava pregando e tutto quanto e chi è e dove è e cosa è accaduto e così via? Come farei a saperlo quando quella donna è una perfetta sconosciuta per me? Non l'ho mai vista in vita mia e siamo dei perfetti sconosciuti. andate da lei dopo il servizio e chiedeteglielo. Grazie. Cosa ha fatto lei? Questo conferma la scrittura. Egli è un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Ecco che arriva un uomo che arriva davanti a me. L'ancora di salvezza arriva qui. Seduto qui alla fine della fila che soffre di un problema alla schiena. Credi che Dio ti farà guarire con quel problema alla schiena seduto qui? Credi che Dio ti guarirà? Lo credi? Accetti la tua guarigione? Signor Sanders, credi che Dio sia un grande guaritore? Voglio chiederti una cosa. Guarda qui a me. Ieri sera hai avuto una sensazione molto strana quando eri qui alla riunione. È accaduto qualcosa. Ora, stasera, quando ti torna di nuovo, ora credi con tutto il cuore che il problema ti ha lasciato. Credete? Qui, non ti conosco. Siamo estra... Non la vedete? Guardate qui, fratelli, guardate lì, proprio sopra quest'uomo qui. Una luce giallo smeraldo. L'uomo soffre, è in cattive condizioni, è nervoso, sta quasi per avere un esaurimento. È solo un esaurimento, tutto qui. Tu sei un bravo uomo, hai una famiglia, un sacco di figli, circa 5 figli. È vero. Hai un biglietto di preghiera? Non ne hai bisogno. È tutto finito, torna a casa, guadagnati da vivere per i tuoi figli. La tua fede ti sana. Vedi questo ragazzo che è seduto accanto a te? Quando ho puntato il dito laggiù, ha fatto un salto. Se lo credi, quella malattia della pelle lascerà anche te e guarirai. Lo credi? Hai un biglietto di preghiera? Non ne hai bisogno ora, la tua fede ti sana. Non credete con tutto il cuore? Chiedete a quelle persone. Io non le conosco, sono solo sedute qui nella riunione, ma hanno fede. Ecco una signora seduta che sta guardando dritto a me, proprio qui sopra. Anche lei soffre di problemi alla schiena. Lei crederà, signorina Cobbles, io non ti conosco. Hai un biglietto di preghiera? Non ne hai bisogno. La tua fede ti salva. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Questa è la via di Dio. Percorretela. Che cos'è? Il risorto Gesù Cristo. Dimenticate tutti questi credi e le cose in cui cercate di confidare. Liberatevene. La parola si è fatta carne in mezzo a noi, la vediamo. È la parola di Dio. Lo amate? Vorreste venire a offrire la vostra vita a Lui come una vita di servizio, anche un servizio di consacrazione? Per consacrare di nuovo la vostra vita a Lui? Vorreste farlo? Finché nella Sua presenza, voglio che ogni persona che è qui, che vuole consacrare di nuovo la propria vita, e tutti quelli che hanno alzato la mano poco fa, vengano a stare qui solo un minuto. Mi sento guidato a fare questo, e quando mi sento guidato, è sempre la cosa giusta.
Oh, now you'll see something happen.
Proprio così? Oh, ora vedrete accadere qualcosa.
Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saint at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saint at the river, by the throne of God. Shall we? Where bright angels' feet are trod, where deep winding winding river that flows from the throne of God.
Ora alziamo le mani.
Yes, we'll gather at the river, the beautiful,
Ora chiniamo i capi, l'organista continuerà con questo mentre lo canticchiamo nel cuore.
Just continue humming now, thanking your coming in the presence of the Spirit of God.
Continuate a canticchiarlo ora pensando che state entrando nella presenza dello Spirito di Dio che è qui con voi.
Heavenly Father, I walk up before this
penitent. Padre Celeste, mi avvicino a questo gruppo di penitenti, tutta la Chiesa, all'infuori di circa 10 o 15 persone, sta in piedi, desiderando di conoscerti più da vicino, di camminare con te, di amarti di più. Stanno in piedi, Signore, cantando, ci riuniremo al fiume, sì, Signore, ci riuniremo là e non ci vorrà molto. Quando il tempo sarà compiuto, allora lo Spirito di Dio che è qui in questo momento, il grande Spirito Santo che si muove sull'edificio, quella dolcezza della comunione che ci avvicina a Lui, facendoci sapere che i nostri peccati sono perdonati, la nostra iniquità se n'è andata. Quando siamo pronti a confessare i nostri errori, Dio è disposto a perdonarci. Padre Celeste, mentre vediamo che il giorno è ormai passato e stasera ti abbiamo visto fare qualcosa come hai fatto prima della tua crocifissione, che sono le stesse opere che hai fatto prima di essere crocifisso, e qui ora sappiamo da questa la promessa della parola che ha promesso che l'avrebbe fatto di nuovo. Sappiamo che sei risorto dai morti e sei vivo per sempre. 2000 anni di critiche e di distorsioni nella teologia non sono mai riusciti a distorcerlo dalla parola di Dio. Vediamo Cristo venire sulla scena e compiere esattamente la stessa cosa che compì quando era qui sulla terra. Sappiamo da questo che Egli vive e sappiamo da questo che siamo accettati. Perché l'angelo che andò da Abramo e dal gruppo eletto, non giù a Sodoma, ma su, dal gruppo eletto, compì questo tipo di segno. E siamo così contenti, Dio, che Tu ci fai sapere che noi siamo quella Chiesa che è uscita e si è separata, non più giù a Babilonia, ma siamo nati di nuovo e siamo resi nuove creature in Cristo Gesù in attesa della Sua venuta. Non ci interessano le cose del mondo perché siamo pellegrini e stranieri. La nostra eredità è dall'alto dove Dio siede sul suo trono. Preghiamo, Padre Celeste, che Tu prenda ogni persona penitente che è qui in piedi. E se ho trovato grazia al Tuo cospetto e abbiamo predicato il Vangelo senza compromessi, proprio esattamente come lo insegna la parola, e Tu hai dimostrato che esso è la verità con la Tua visita di stasera, Dio, perdona ogni peccato, togli ogni freddezza dalla gente, e che lo Spirito Santo, nella potenza della Sua risurrezione di Cristo, tocchi ogni cuore e riscaldi quei cuori. Riempili, Signore! E in questo momento scenda un'altra Pentecoste su questo uditorio. Satana è sconfitto, che la potenza di Dio tocchi i cuori e santifichi e riempia ogni cuore qui presente con la potenza divina dello Spirito Santo. Concedilo, Signore! Offro questa preghiera a Te, Dio, nel nome di Gesù Cristo, esaudiscila, Padre, che la Tua grazia, grazie il nostro, noi, il nostro raduno stasera e le nostre benedizioni insieme con Te, Signore, nei luoghi celesti. Concedilo nel nome di Gesù. Tutti quelli che credono ora con tutto il cuore che Dio vi perdona e promettete che per la grazia di Dio e la presenza di quest'angelo, lo Spirito Santo, che è qui ora, voi promettete che da questa sera in poi vivrete per Lui, pregherete di più, vi sacrificherete, digiunerete, farete tutto quello che è in vostro potere per la grazia di Dio, per vivere per Lui, alzate le mani e lodatelo. Ora dite, grazie Signore per avermi dato questa fede per crederlo. Dio vi benedica. Amen.